Oggi è l'ultimo giorno, come si dice in tedesco, ich habe die heiße Kartoffel in der Hand, ho la patata bollente nelle mani, ma ovviamente Dio mi ha dato la facoltà di usare le mani con la patata bollente. Allora, noi abbiamo un mese molto importante. Noi questo mese vogliamo raggiungere che la parola di Dio, quello che riguarda le finanze, arriva ai nostri cuori. Non è un mese che noi raccogliamo dei soldi e poi quando il mese è finito tutto sta là ed è finito. No, non è questo il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo era e sarà anche oggi che noi iniziamo a capire che cosa vuol dire le finanze nella nostra vita, che valore hanno le finanze nella nostra vita, che valore hanno le finanze nella casa di Dio e che valore ha le finanze per Dio. Molto importante. Io ho fatto delle esperienze tanti anni fa e da tanto tempo io ho questo nel mio cuore e tutto quello che io dirò oggi ho sperimentato nella mia vita. Non dico niente di che cosa io non ho approvato nella mia vita, che sia questo chiaro, che ci tenevo a dirlo, perché quello che dirò è importante che uno le esperienze le ha fatti. Sapete, ogni chiesa è molto faticata nelle finanze, non è solo la nostra chiesa, sono tante chiese in questo mondo che si vanno a faticare per le finanze, è sempre discussioni, non si capisce il perché. E tutto questo oggi vogliamo rilevare. A me mi ha benedetto tanto quello che il Signore ha messo nel mio cuore e oggi ho la grazia non di predicare solo qua, anche nel culto tedesco, e sono molto contento di questo. Fratelli, sapete, noi viviamo in un mondo in cui siamo costantemente bombardati di notizie scoraggiate, dove si sente parole di scarsità e di crisi. Le nostre famiglie lo risentono, abbiamo paura del futuro, abbiamo paura di perdere il lavoro, eccetera, eccetera. Tanta gente, tra le quali anche persone cristiane come noi, si chiedono perché stanno passando un periodo difficile in merito alle loro finanze. Perché accadono cose che non possono spiegarsi? Perché il distruttore, cioè Satana, ha così tanto potere da distruggere? Molto importante, molto interessante. Dio oggi, tramite la sua parola, ci vuole dire che lui stesso desidera provvedere a noi e alle nostre famiglie attraverso il principio divino della decima. Interessante. Il mio titolo, chi dà vince. E in queste tre parole c'è così tanta potenzialità, così tanta benedizione che voi non ve lo potete immaginare. Che anche il mondo fuori ha capito questo principio, chi dà vince. Tante aziende. Io faccio parte di un gruppo aziendale dove si incontrano degli imprenditori che loro praticano proprio questo. Chi dà, vince. È una cosa che funziona. Ma noi cristiani, credenti ancora, non l'abbiamo capito. Attenzione però, io voglio, prima che continuiamo, noi non predichiamo qui, fratelli, un Vangelo di prosperità, ok? Che sia chiaro questo. Non è questo il nostro obiettivo e non sarà mai il nostro obiettivo di predicare questo. Noi predichiamo la Bibbia in spirito e verità. E chi non comprende oggi la predica, vai a investigare e vai a guardare quello che io oggi dico. Ma noi in questa chiesa non predichiamo un Vangelo di prosperità. La Bibbia non parla di un sistema di ricompensa. No, nemmeno questo. Tutto ciò che siamo e abbiamo è tutto dato dalla grazia attraverso Dio. tutto quello che tu hai è quello che io e abbiamo ricevuto tramite la grazia di Dio. È importante capire questo. Però c'è una benedizione nel dare la decima, sapete? C'è una benedizione. Spero che riesco a spiegarvi con l'aiuto del Signore in questa mattina. Ho quattro punti e già vorrei iniziare entro nel primo punto. La decima è un pagamento, non è un pagamento obbligatorio. Non è un pagamento obbligatorio. La settimana scorsa, chi è stato presente e ha ascoltato la predica di Uwe Liermann, che è stata davvero una bellissima predica e ha spiegato molto bene, abbiamo sentito che Abramo fu la prima persona a dare la decima parte dei suoi beni. Vi ricordate? La diede a chi? Al sacerdote Melchizedek. E lo fece per gratitudine. Abramo lo fece per gratitudine. Ricordatevi questa parola, gratitudine. Il sacerdote lo aveva benedetto e Abramo era così grato per le benedizioni ricevuti che diede un dono con tutto il suo cuore. La decima parte di ciò che possedeva. E tutto questo succedeva più di 413 anni fa, prima che veniva la legge. Molto prima. Melchisedec era un re di Salem, che significa pace, e sacerdote del Dio Onnipotente, era un sacerdote. Il suo nome significa re della giustizia. Lui offre ad Abramo e ai suoi uomini vino e pane e poi li benedice. Dare la decima non è un comandamento, attenzione. Non è una donazione obbligatoria. Tu non sei obbligato. Io non sono obbligato. Piuttosto è una reazione di una gratitudine di persone che hanno ricevuto. Secondo punto, Dio non ha bisogno dei nostri soldi. Dio non ha bisogno dei miei soldi e non ha bisogno dei tuoi soldi. Dio non ne ha bisogno. Appena il mondo sente che la Chiesa di Dio ha diritto alla decima parte, subito dicono, vogliono sempre il nostro meglio, cioè i nostri soldi. Ma la Chiesa parla sempre dei soldi, il pastore parla sempre dei soldi. Il nostro pastore no, devo ammettere. E devo testimoniare che lui mai ha chiesto, Carmelo, quanto dà la persona X al mese. Mai. Anzi, sono io che glielo dico. E lui non lo vuole sapere. I fedeli diventano nervosi quando parliamo di soldi. Ma perché? Non è un tema, è un tabù tema nelle chiese, non nella nostra. Non solo nella nostra, anche nelle altre chiese. Sapete, le statistiche dicono che il 20% dei fedeli o dei membri di una chiesa danno il 20%. Non solo la nostra, anche gli altri. Ecco perché le chiese non crescono, perché non c'è benedizione. Già state calcolando. Voi sapete quanto siamo? Il 20% di questa chiesa dà la decima, il resto niente. Io mi prendo oggi la libertà di parlare così apertamente perché io non ricevo soldi dalla chiesa. Io lavoro per la chiesa, io la mia decima la porto ogni mese in questa chiesa. Io non approfitto alla fine dell'anno che quando sono stato bravo la Chiesa mi paga qualcosa. No, né a me, né a mia sorella Daniela che fa parte del consiglio, e né al pastore che gli diamo un goccio di quello che nemmeno si sente e si vede. Più in là parleremo anche di questo. Dio non vuole nulla di niente, di nessuno, ma di nessuno. Salmo capitolo 50, versetto 12, lo conferma. Se avessi io fame, non lo direi a nessuno, dice Dio, perché mio, mio è tutto questo. A me appartiene quello che appartiene a te, dice Dio. A me appartiene quello che appartiene a te. Io ti do quello alla fine del mese. Io ti do la bontà. Io ti do la benedizione. E nessun altro. E tutto ciò è mio. Se Dio togliesse in questo attimo tutto quello che è suo, saremmo tutti nudi. Ma tutti. A Lui gli appartiene il mio occhiale, la mia camicia, il mio orologio. Tutto appartiene a Lui. Tutto. Dio non ha bisogno dei nostri soldi e non dice che dobbiamo pagare la decima. Attenzione, ascoltate bene, 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 che è molto importante. Malachia capitolo 3, versetto 10. Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché sia cibo nella mia casa. Non dice pagate la decima parte. No, questo Dio non lo dice. Perché se Lui lo direbbe, non sarebbe suo quello che ti dà. Ma Lui dice, portate ciò nella mia casa che già mi appartiene, affinché il popolo che è al mio servizio, i sacerdoti, non abbiano fame. Loro, a loro volta, faranno in modo che voi riceviate il cibo spirituale. E non ho bisogno di entrare in questo che già l'avete capito. Alla fine tutti avranno abbastanza sia del cibo materiale e sia del cibo spirituale. Ecco la parola, le tre parole, chi dà vince. Diventa più interessante ancora, ascoltate. Devo bere qualcosa. Dio chiede semplicemente di portare una piccola parte di quello che Lui ha generosamente provveduto prima sotto forma della raccolta dei prodotti del campo. Come Melchisedec fu colui che diede per primo qualcosa ad Abramo in forma della sua benedizione, così anche Dio dà prima a noi in forma di lavoro, salute, eccetera, eccetera, eccetera. Nel dare la nostra decima, esprimiamo la nostra gratitudine per la provvidenza di Dio. Mi seguete? Mi capite? Quindi, dare la decima è un pagamento, non è un pagamento di una tassa, ok? Attenzione, non è una tassa che dobbiamo dare obbligatoriamente, ma è una reazione nostra, mia, tua, della persona che ha ricevuto con gratitudine. Chi dà, vince, dice la Bibbia. Chi dà, vince, dice la Bibbia, nel senso... Terzo punto, affinché Dio benedica... Adesso viene la parte più bella che a me piace tantissimo, no? Affinché Dio benedica ciò che ci dà, deve prima essere santificato. Ehi, ma caro, ma che stai dicendo? Ho capito bene? Perché è necessario fare questo? La risposta è semplice, ascoltate. La decima parte che noi non doniamo al Signore, da dove viene? Viene del ricavato di ciò che la terra ci dà. Oggi la maggior parte di noi non raccogliono nei campi, ma va a lavorare a ricevere un stipendio. Il tuo e il mio stipendio, il nostro stipendio. Quando Adamo ed Eva peccarono, la maledizione, ascoltate bene, arrivò su questa terra. Dio stesso ha pronunciato questa maledizione. Sì, hai sentito bene. Ho detto la parola maledizione. Ma vi do le prove. La Bibbia, Genesi capitolo 3, versetto 17, aprite la vostra Bibbia e leggete se volete con me, dice: il suolo sarà maledetto. Prima Dio ha maledetto il serpente che rappresenta Satana, poi Dio ha maledetto la terra. Il suolo sarà maledetto per causa tua e non mangerai il frutto che affanno tutti i giorni della tua vita. Ti porterà spine e cardi e mangerai dell'erba del campo. Versetto 19. Nel sudore della tua faccia mangerai il tuo pane. Dio lo disse, Dio lo dice. La terra, lui l'ha maledetto. E la terra, ancora oggi, è maledetta. Mi spiego, ascoltate bene. Essa, la terra, produrrà spine e cardi, sinonimo per dolori e amarezze. Io ho un giardino che, dietro il mio giardino, c'ho erbaccia, che ho più lavoro a togliermi, a pulirmi quell'erbaccia che con il mio lavoro, con il mio giardino. E io, mentre che lavoravo nel mio giardino, dicevo: Signore, ma tutte queste spine, perché crescono? E mi fa: leggi Genesi capitolo 3 e capirai che la terra è maledetta. Ma non avete paura, tutto è a posto, tutto è sotto controllo. Tutto quello che viene dalla terra è maledetto. Prima si poteva piantare nel giardino Eden un seme nel terreno e questo seme sarebbe cresciuto senza problemi, senza tutta quell'erbaccia. Prima sì, adesso dopo non più. Ma ora Dio dice: con il sudore mangerai il tuo pane, in altre parole, sotto stress guadagnerai il vostro reddito. Il sudore di cui si parla qui è la maledizione. La parola sudore in questo contesto non si riferisce solo all'effetto del lavoro fisico, cioè che si suda quando si fa qualcosa. Significa anche lo stress e la pressione che abbiamo, perché giorno dopo giorno dobbiamo occuparci per portare del pane a casa. D'accordo? Io comunque lo faccio, poi non so come guadagnate voi i soldi. Tutto ciò che viene dalla terra è maledetta. Ho preso l'esempio dell'albero. Ecco, diventa sempre più interessante. La terra produce l'albero. Mi sono dimenticato qualche 50 euro, 20 euro, ce l'hai Giuseppe qua? Me le posso tenere poi dopo? Grazie. Le vado a investire nell'iPod. Albero cresce. Con l'albero si produce la carta, giusto? D'accordo? E con la carta si produce i soldi. Se il terreno è maledetto, questi 20 euro, questi non sono maledetti, posso confermare, pastore dalla decima. Se non sarebbero maledetti. Mi seguite? Mi seguite? Capite? O mi spiego come si dice? Ok? E tutto ciò che io ho a casa, la mia macchina, il mio telefonino, la mia carta credito, il mio divano, la mia cucina, tutto quello che io possiedo viene dalla terra. La poltrona dove tu sei seduto, fratello caro, viene fatto dell'olio. L'olio viene dalla terra. I tuoi abiti, le materie prime sono sempre la terra, sempre in tutto quello che abbiamo. Viene tutto dalla terra e tutto ciò che viene dalla terra è maledetto. La terra in ogni cosa è contaminata del peccato. Ecco perché il passo dice produrrà le spine. Gesù portava, se vi ricordate bene, una corona di spine sul capo quando fu crocifisso. Vero? Vi ricordate? Come simbolo che siamo stati redenti dalla maledizione del peccato. Che questa maledizione è stata spezzata e avremo vita eterna dopo la morte. Ma non cambia nulla che la terra ancora è maledetta. Ma ciò che viene dalla terra è maledetto. Ecco perché Dio chiama il denaro il mammone ingiusto. Ecco perché Dio lo chiama così. Però anche qui Dio non ci lascia mezzo la strada. Romani capitolo 11 versetto 16. Se la primizia è santa, ascoltate bene, anche la massa è santa. Se la radice è santa, anche i rami sono santi. Tutto ciò che prima era empio, quando la consegnavano a Dio, quando lo mettiamo da parte, diventa santo. È una sola parte, ma il resto tutto completo anche. Chi ancora non l'ha capito, lo capirete dopo. E ciò che Dio santifica, l'insetto divoratore, dice Malachia, cioè il peccato, non avrà nessuna parte dopo che abbiamo santificato quello che Dio ci ha dato. In poche parole, quello che Dio ci dà, lo dobbiamo santificare. Ok? Per amor vostro io minaccerò l'insetto divoratore affinché esso non distrugga più i frutti del vostro suolo. La vostra vigna non sarà più infruttuosa nella campagna, dice il Signore degli eserciti. Quando noi diamo ciò che gli aspetta perché è suo, attenzione, io faccio, apro una parentesi e chiudo, tu non sei obbligato di farlo. Ok? Qui nessuno è obbligato di farlo. Se tu vuoi diventare un vincitore nel regno di Dio, nella vita, devi fare questo che qui viene predicato oggi. Se tu vuoi avere successo nella vita privata, se tu vuoi avere successo nella Chiesa, lo andremo anche a vedere fra un po', tu devi mettere in atto quello che oggi viene predicato. Questa è la formula di vincere, di essere un vincitore. Dio ti dà la possibilità. Abbiamo detto che dare la decima è segno della nostra gratitudine. Se non lo facciamo, possiamo dire grazie con tutto il cuore, ma rimangono parole vuote. Se noi non andiamo a santificare alla fine del mese quello che Dio mi dà, e io non lo faccio, e io dico grazie Signore che mi hai provveduto, grazie, grazie, vaporizza, non ha valore. Ma quando invece vai a santificare quello che Dio ti dà e lo dai col cuore, come lo fece Abramo, quella è il knackpunkt di tutta la situazione. Lo devi capire. Questa predica è per coloro che vogliono capire. Questa predica è per chi vuole ricevere. E se tu comprendi quello che stamattina viene detto qua, tu avrai benedizione nella tua vita. Ma non solo te, ma anche questa casa, perché è la conseguenza. Come possiamo dire ai nostri figli che li amiamo e poi non diamo loro da mangiare? Come diciamo ai nostri coniughi che li amiamo e poi li tradiamo? È la stessa cosa. È la stessa cosa. Ditemi, se c'è qualche opposizione, alza la mano. Ma non lo dico io. È la Bibbia che lo dice. Noi diciamo di amarli e mostriamo, e lo mostriamo anche. Noi siamo fedeli. Ecco l'esempio di Abramo di cui abbiamo parlato all'inizio. Lui fu grato e lo mostrò facendo una generosa donazione. Quindi non possiamo dire una cosa con le labbra e lasciare che le nostre mani facciano un'altra. O in questo caso semplicemente non fare niente. Se non diamo a Dio ciò che gli è dovuto, in ogni caso, col cuore, con gratitudine, allora stiamo dicendo di amarlo, ma lo stiamo privando del nostro apprezzamento, della nostra gratitudine e della nostra riverenza. Chi dà, vince, fratelli e sorelle. Ascoltatore, chi dà, vince. Dio vuole darti di più. Ecco, adesso l'ultima parte, che a me piace tantissimo. Quindi stiamo parlando del sistema di ricompensa, Carmelo? No, assolutamente no. Luca capitolo 16, versetto 11, leggiamo: chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi. E chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà quelle vere? Un bellissimo verso. La parola più bella è: chi vi affiderà quelle vere? Mi ha fatto riflettere tantissimo questo. Questo a noi ci dimostra, o la Bibbia ci dice, che Dio vede il denaro come qualcosa di inferiore. Dio vede il denaro una cosa che non gli interessa. Dio vede il denaro per una cosa che c'è. Stop. Per Dio non è importante le finanze. Non capitemi male questa mattina. Nessuno vuole i nostri soldi. Tu sei libero, libera di fare quello che vuoi. Nessuno vuole le tue finanze. Tu sei libera. Per Dio i soldi non sono importanti. La Chiesa non è tua, la Chiesa è di Gesù Cristo. E Dio provvede, perché troverà delle persone che hanno capito di essere grati. E loro danno, e se loro danno, Dio li benedirà di più. Perché ci sono quelli che capiscono che vuol dire chi dà, vince. Il principio della Bibbia. È la Bibbia, fratelli, io non so, forse ho un'altra Bibbia io. Forse mi sono sbagliato nel comprare della Bibbia. Se è così, chiedo scusa, ma non è così. È la verità, andate a investigare. Però Dio usa l'esempio del denaro per dirci: se già non mi sei fedele in queste cose terrene, che non sono per niente importanti per me, come posso fidarmi di te per ciò che è veramente importante? I compiti importanti nel regno di Dio. Se noi non siamo fedeli in queste minime cose, come i soldi, se noi non riusciamo a staccarci di quello che alla fine non è nostro, ma è difficile farlo. Io le mie esperienze l'ho fatti. Vi racconto questo. Io davvero nel passato ho avuto un problema di staccarmi dei miei soldi. È così più forte di me. Io sono stato imparato e cresciuto di mettere i soldi da parte. Che sia giusto così. Spar in der Zeit, so hast du in der Not. Questo l'ho imparato. E va bene così. Ma non ho mai imparato, e non do colpa a nessuno, non ho potuto staccarmi finché ho capito il principio della Bibbia. Ho chiesto: Signore, io voglio diventare un donatore. Che cosa è successo? Il Signore mi ha messo in prova in questa chiesa due volte. E questo in breve tempo vorrei raccontarvi, davvero in breve tempo. Mi ricordo che c'erano i fratelli cubani qua. Era una settimana particolare di preghiera. Io prima di venire in chiesa andavo da un cliente mio e ho preso i soldi. Avevo le tasche piene di soldi. E io ero là, che lo Spirito Santo mi parlò, mi disse: Carmelo, dopo il culto tu dai tutto quello che hai nella tua tasca a loro. Come ti comporti? Per me era difficilissimo. Io l'ho ignorato lo Spirito Santo. Quello che sto dicendo, c'è quello che mi capisce quando lo Spirito Santo parla. Per me era un combattimento quel giorno, ma alla fine, lo faccio breve, l'ho chiamato in quella stanza piangendo e dicendo quello che ho dovuto fare. Loro non hanno capito più il mondo. Ma prima di questo, ascoltate, io correvo sopra a mia moglie che era lì sopra, lei mi veniva incontro e mi dice: amore mio, fallo. Gli dico: ma che cosa? Fallo. Io non gli ho detto niente. Fallo. Gli ho dati i soldi e sono andato a casa. Ero contento di quella situazione perché il Signore in quel momento mi ha allenato. Ma ancora non ero pronto. Un'altra prova. Ecco che ero seduto là. Pastore spagnolo Marco Esposito, ti ricordi? Io avevo un orologio che a me mi piaceva tantissimo. Il mio orologio preferito. Non voglio dire la marca, ma mi ha costato. Lo Spirito Santo mi prese e mi disse: Carmelo, dopo il culto vai dal pastore e dagli il tuo orologio. Ma io dico: nein! Mach ich nicht. Io non potevo concentrarmi. Alla fine, fratello, hai bisogno di un orologio? Quello mi guarda come un baccalà. Scusami, baccalà, nel senso, no, per farvi ridere un po'. Ma che vuoi loro? Io ce l'ho. No, te lo devo dare. Lui l'ha capito. Lui, il sacerdote, l'ha capito. E da quel momento in poi il Signore mi ha formato in questo, perché avevo un problema. Ma dando questo l'orologio, adesso dico una cosa che non lo volevo dire, ci ho pensato tante volte, ma lo sento a dirlo. Perché vi ho detto all'inizio che ho provato quello che sto dicendo. Dopo tanto tanto tempo il Signore mi ha provveduto un orologio che ha il valore di una macchina. 50 volte più di quello che io ho pagato. 50 volte. Fatevi i conti. Quanto vale questo orologio che ho nelle mie mani? Questa è Dio. Questo è Dio, fratelli. Non sono io, è Dio. Ma Dio non vuole i soldi. Dio vuole che tu hai posizione nella sua chiesa. Lui vuole che tu hai lavori importanti nella sua chiesa. Ecco, pastore, perché non trovi dei buon lavoratori. Mi dispiace che lo devo dire. Perché Dio non gli metti quel sentimento nel loro cuore per venire da te e dire: fratello, io voglio lavorare qua. Ecco la tua risposta sulla tua domanda. Come posso affidarti più soldi se già non sei fedele nel poco, dice Dio. Ah sì, Carmelo, tu hai ben dire, tu stai bene. No, io ho avuto le stesse opzioni come te. Uguali. Con me Dio non fa differenza. Io ho imparato a ubbidire a questo. Io ho imparato a ubbidire a questo. Fratelli, funziona. Ah, fratello, io, pastore, io guadagno solo 1.000 euro. Non posso dare 100, ma sono tanti. Chi guadagna 1 milione, la decima sono 100.000 euro. Ma lui ha le stesse difficoltà di dare e anche le stesse spese, solo in altre proporzioni. Se questo fratello o questa sorella o questa persona che è milionario non è immerso dello Spirito Santo, lui nemmeno ha capito nulla. E tutto quello che lui ha, tutto quello che lui ha, tutti i beni, a volte guardiamo gli altri che hanno tanto bene, ma alla fine a casa stanno bene a casa, hanno un rapporto bene, hanno degli amici, è tutto santificato. A volte l'apparenza inganna, ma Dio, quando Dio benedice fino alla formicola che entra dalla terrazza mia d'estate. Ecco perché entro la formicola a casa mia, perché la casa è santificata. Dio vuole che i suoi figli, ecco questa è la parte più bella, la conclusione, si distinguono da questo pensiero mondano. Non è importante quello che tu riempi dopo il culto, che riempi il box, che noi dopo raccogliamo tanti soldi. Oh, oggi è stata una giornata bene. No, non mettere niente oggi lì dentro. Inizia a dare la tua parte. Inizia a dare la tua parte. Non è importante il box oggi. Rifletti su quello che oggi hai ascoltato. Io pensavo fino a un determinato tempo che questo riguardava solo alle mie cose private, che lì sono benedetto in tutta la, in tutti i sensi. Adesso ho capito, io sono imprenditore, ho capito che questo sistema lo devo trasmettere nella mia ditta, che ancora non l'ho fatto. Non perché non volevo, perché non lo capivo, capivo che quello che mi prendevo a me era giusto così. Dio mi dice no, il tuo ricavato della tua ditta lo devi dare anche a casa mia, se vuoi, solo se vuoi. Allora, se tu sei fedele in queste piccole cose, fratello mio, io ti alzerò, io ti darò posizione. Io non sto parlando di me, io sto parlando anche di te, va bene? Io sono uguale come te, non c'è differenza fra me e te. Giuseppe era a fianco l'Egitto, era a fianco il Faraone. Noi tutti portiamo lo stesso anello. Noi tutti abbiamo lo stesso anello. Noi siamo figli reali. Noi siamo figli del cielo. L'odore del cielo dovrebbe essere il nostro profumo. Noi apparteniamo al sacerdozio reale e ci distinguiamo da ciò che è mondano. Il mondo lo vede, anche se tu non parli. Il mondo, quando tu entri in una stanza, capisci subito che sei diverso. Io adesso vorrei invitare il pastore qui avanti. Voi vedete che ho portato... Grazie. Allora, no, l'orologio no. No, quando lo Spirito Santo mi parla, attenzione, attenzione, prendo questo momento. Se Dio mi ne mette nel mio cuore di regalare quello che io non è mio, macchina, qualsiasi cosa, lo devo regalare a un fratello, io lo devo fare perché non è mio. Se quello che ho Dio mi ha dato adesso, il Signore mi parlerà nel mio cuore e lo devo dare a un fratello, io lo devo fare. Mi capite? E se io ubbidisco ancora in questo, Dio ti porterà sempre nella scala più grande e ti affiderà sempre più cose importanti nel suo campo. Io ho concluso. Grazie per la vostra pazienza. Ho dimostrato, ho portato del cibo, ma questo cibo è quello che Dio mi ha provveduto in questo mese alla mia famiglia. L'ho guadagnato, ma non è mio, questo è di Dio che mi ha dato. Io, quello che Dio mi ha dato, che ho guadagnato, lo voglio santificare tutto, perché con questo poi io compro un'altra macchina, con questo compro altre cose, con questo vado in ferie, con questo metto soldi da parte, investo, con questo compro un bel regalo a mia moglie, con questo compro un fiore a mia mamma. E questa santificazione lo vado a portare a delle persone che io ho comprato delle cose. E tutto ciò è santificato, staccato, vuol dire santificare. Ecco, io, pastore, vieni qua, do la mia decima, o l'ho dato già, è sul conto della EPO, come ogni mese. Io do la decima al sacerdote di questa chiesa. Ok? Lui si prenderà la parte sua. Prendi la parte tua come simbolo, che è giusto così. È giusto perché Dio lo dice, Giuseppe. Scusami, pastore. Il resto, non vi occupate di quello che fa il sacerdote. Non è cosa vostra, nostra. È la sua responsabilità che ne fa di questo. Lui deve rendere conto a Dio prima o dopo. Allora, ritorniamo subito da Neemia capitolo 13. Quando Neemia ritornò a Gerusalemme, era irritato, era arrabbiato. Perché? Perché la stanza dove dovevano entrare la decima non c'era più. Che cosa ha fatto il sacerdote? Lui l'ha affittato a Tobia. E chi era Tobia? Era quello che all'inizio non voleva che si costruiva il tempio. Ma che cosa ha fatto Neemia? Vai, zacchi zacchi, sacerdote, via! Mi capite? Se il sacerdote non vale a nulla, scusami che lo dico, ci pensa Dio. Ma non occuparti dove vanno i nostri soldi, perché non sono i tuoi. Grazie. Io ho dato il 10%, ma ho ricevuto cibo spirituale. Ho aiutato delle persone in difficoltà, ho avuto il privilegio di mantenere la casa di Dio, ho potuto sostenere a chi predica e diffonde la parola di Dio nel mondo. Non solo appartengo, ma ho la mia parte in tutto ciò, partecipante come se avessi acquistato azioni del regno di Dio. Non esiste un tesoro migliore, fratelli e sorelle, e più bello o più valoroso di questo. Io ho dato una piccola parte. E la Chiesa qua dà 20 volte di questi. Vi dovete immaginare 20 di questi. E ne siamo tanti di più. Adesso immaginate se tutti daremmo questo. Grazie che avete ascoltato la parola di Dio. Non volevo offendere a nessuno. Ma io spero che avete capito, e io sono convinto che Dio ha fatto l'opera sua nel tuo cuore. Ok? Possiamo. Amen. Vogliamo alzarci all'impiedi? Vogliamo un attimo chinare il nostro capo. Grazie per la pazienza anche a voi a casa nel live stream, per la pazienza che ho cercato di sbrigarmi. L'ho provato a casa tante volte con l'orologio, ma poi quando lo Spirito Santo ti parla non hai il controllo su delle cose. Voglio Dio benedire la tua famiglia. Vuole Dio benedire i tuoi affari, il tuo posto di lavoro. E se hai delle domande in merito a questo, non avere paura di non venire da me o dal pastore, che noi vi possiamo spiegare. Ma io credo che è stato chiaro la parola di Dio questa mattina. Amen. Vogliamo adorare Dio. Grazie, Signore.